Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Tutte le persone sperimentano eventi dolorosi nel corso della propria vita e nessuno può negare che alcuni ne sperimentano molto più di altri. Anche se ci sono alcune cose che facciamo specificamente nella nostra vita perché inseguiamo la nostra gioia, la maggior parte delle nostre azioni le compiamo per evitare e sfuggire al dolore e spesso ne siamo del tutto inconsapevoli. Andiamo a scuola e poi lavoriamo in modo da poter garantire che non sentiremo il dolore di non avere soldi. Cerchiamo di essere il più attenti possibili nella scelta di un partner in modo da non dover sentire il dolore del crepacuore. Ci sposiamo così possiamo garantire che non sentiremo il dolore della separazione. Prendiamo una medicina in modo da non dover sentire il dolore di un trauma. E questi sono solo alcuni esempi. Date un'occhiata alla vostra vita in modo obiettivo. Potete vedere quanta di essa viene vissuta per sfuggire o evitare un dolore. E questo non è colpa vostra. Tutte le specie sulla Terra sono fisicamente progettate per evitare il dolore e ottenere il piacere. La maggior parte delle persone è assolutamente terrorizzata dal dolore a causa di ciò che abbiamo interpretato come significato del dolore. All'interno di ogni persona esiste un contenitore del dolore. Contiene tutte le personalità dentro di voi che soffrono. Contiene tutti i ricordi dolorosi, le paure, tutti i pensieri dolorosi, tutte le credenze dolorose, tutte le emozioni dolorose, tutto il dolore della vostra incarnazione. Il disagio che potete provare con voi stessi riguarda interamente questa parte dentro di voi. Tutti i meccanismi di sopravvivenza sono progettati per impedirvi di essere vicino a questa parte di voi. Sono progettati per mantenere il coperchio chiuso su questo contenitore, in modo che possa essere tenuto il più lontano possibile da voi. Se abbiamo attraversato molto dolore e ne abbiamo accumulato molto, questo contenitore diventa così grande che arriva a un punto in cui sembra molto, molto più grande del resto di noi e ci sentiamo vittime del dolore che proviamo. Come esseri umani pensiamo che il dolore sia sbagliato e quindi negativo. Se proviamo dolore pensiamo che qualcosa sia andato terribilmente storto. E da nessuna parte questo è più vero che all'interno delle comunità spirituali. La pratica spirituale moderna ha riconosciuto che le emozioni fungono da bussola. Quando sottoscriviamo l'idea che creiamo la nostra realtà con la nostra mente, iniziamo a usare il modo in cui ci sentiamo per indicare se siamo nel processo di creazione e attrazione di qualcosa che vogliamo o se siamo nel processo di creazione e attrazione di qualcosa che non vogliamo. E all'improvviso le emozioni negative e il dolore diventano il nemico numero uno. Il dolore viene concettualizzato come un errore. Il dolore diventa sbagliato. Al giorno d'oggi l'intera industria editoriale dell'autoaiuto e dell'automiglioramento e la maggior parte della spiritualità stessa non si dedicano a nient'altro che a questo. Nella nostra società attuale siamo programmati per non sentire. Siamo condizionati a credere che provare dolore sia inutile e negativo e che in qualche modo abbiamo fallito. Questo atteggiamento alimenta ogni tipo di dipendenza convincendoci che dobbiamo sfuggire al dolore il più velocemente possibile. Ma questa impostazione crea resistenza al dolore, quindi paradossalmente l'effetto che sentiamo è quello di provare ancora più dolore. Per questo motivo, per andare avanti nella nostra evoluzione, dobbiamo modificare drasticamente il modo in cui vediamo il dolore. Il dolore non è cattivo o sbagliato. Il dolore è un'indicazione che siete vivi. Anche il dolore è un'esperienza multidimensionale. Coinvolge l'aspetto fisico, emotivo e mentale del nostro essere. Ed è tutto correlato, nel senso che il dolore fisico causa dolore emotivo e mentale. Il dolore mentale causa dolore emotivo e fisico. E il dolore emotivo causa dolore mentale e fisico. Non importa se percepite il dolore a livello fisico, emotivo o mentale. Alla fine coinvolgerà gli altri due aspetti del vostro essere. Il dolore ha diversi gradi, sulla sua scala da denso a sottile. Potremmo mettere la sofferenza all'estremo negativo e il piacere all'estremo positivo. Il corpo infatti interpreta entrambi come dolore. Una carezza, un solletico sono una tortura per il sistema nervoso, ma tuttavia il cervello, quando avverte questa sensazione, genera una secrezione di ormoni, morfina ed endorfine, che cercano di contrastare il dolore percepito, come una sorta di anestesia per ridurre la sofferenza. Ed è questo che produce la sensazione piacevole che descriviamo di fronte ad una carezza, ad un solletico. Anche il piacere sessuale, l'orgasmo, fa parte della scala del dolore. Poiché è legato ad una violenta eruzione del corpo fisico, convertito in piacere per la volontà e l'intenzione di entrambe le persone nel vivere quell'esperienza. È la mente che, accettandolo, trova il modo di far sì che quel dolore si traduca in ormoni placebo, cioè quelli che producono calma e piacere. Il dolore è quindi una forma di misurazione sensoriale del corpo. Il corpo è stato progettato per sopravvivere. Cinque sensi sono manifestazioni nervose che aiutano il cervello a interpretare il mondo che lo circonda. Ciò facilita la mobilità delle cellule nell'ambiente, riconoscendo gli spazi e i possibili pericoli, nonché il cibo e la sicurezza. I sensi sono stati sviluppati dal corpo per ricevere segnali dal mondo esterno, per nutrirsi e proteggersi da esso. Pertanto, i sensi furono sviluppati per difendersi da un ambiente ostile, e per farlo avevano bisogno di ricevere segnali da tale ambiente come impulsi di possibili minacce. Pertanto, ogni impulso elettrico ricevuto dall'esterno veniva tradotto come un segnale intenso e acuto, e veniva percepito nel cervello come un allarme. Naturalmente, un allarme non è gentile. Se bisogna essere vigili nel difendersi, l'annuncio di una possibile morte non può essere tenue come una nuvola, deve essere veloce. Quindi hanno interpretato questo segnale come un colpo, un richiamo all'attenzione, qualcosa che si rompe, si spacca e fa un rumore spaventoso. La parola dolore deriva infatti dall'indoeuropeo del, che significa tagliare o spaccare, e ha dato origine alla parola dolor in latino. Il prototipo concettuale del dolore è quindi un colpo da boscaiolo che schianta e tronca un albero, una eloquente allusione riferita al corpo. La richiesta di attenzione che il cervello riceve di fronte agli impulsi esterni genera una risposta immediata, inviando segnali per secernere ormoni che compensano il segnale del dolore, ammortizzando il peso e la sofferenza. Questa risposta è elettrica, cioè è l'energia che passa tra le cellule, ciò che noi chiamiamo emozione. Pertanto, ogni emozione era correlata al dolore causato da certe cose esterne in misura diversa. L'angoscia era legata al vuoto dovuto alla mancanza di cibo. L'amore era legato al formicolio del sangue quando ci prepariamo a correre. La frustrazione era legata con il dolore prodotto dal dispendio inutile di energie in una caccia senza ottenere la preda. Quindi tutte le emozioni, in una certa misura, sono legate a diversi gradi di dolore. Ma più si diventa consapevoli, più il dolore è controllabile. Una mente rilassata fa sì che il cervello non sia vigile, ma trasformi piuttosto gli impulsi del dolore in flussi di energia e scariche elettriche nelle cellule, facendo sì che il dolore diventi sensazione e la sensazione si trasformi in sensibilità. Quindi il dolore è la chiave della sensibilità dell'anima, e questo può sembrare un controsenso. Il dolore ha una funzione pratica nella sopravvivenza biologica, ma la sensibilità apparentemente non ha alcuna utilità pratica nella vita terrena. In realtà le cellule si sono rese conto che la sensibilità rafforza i legami negli individui, tiene unito il branco, assicura la sopravvivenza dei gruppi e la trascendenza dei sistemi e delle culture. La sensibilità è diventata fondamentale in molti animali per mantenere la sussistenza della specie. Gli esseri umani hanno iniziato a svilupparla come la loro più grande forza. La sensibilità è diventata più importante del dolore, anche se è nata da esso, motivo per cui possiamo ancora capire che una persona sensibile soffre di più di una persona insensibile. Insensibili non hanno una risposta sottile dal mondo esterno. Non possono percepire amore o odio, dolore o piacere come fanno gli altri. Non possono relazionarsi emotivamente con il mondo. Riescono a farlo solo con se stessi e per questo sono privi di sensibilità. Un essere sensibile, invece, nonostante la sua empatia, ha maggiori possibilità di trascendere, di essere accettato, amato, protetto e quindi di sopravvivere. Nella società umana in molti casi è disapprovato che le persone siano molto sensibili, soprattutto gli uomini, perché viene interpretata la sensibilità con debolezza, poiché la sensibilità era un attributo su cui lavoravano di più le donne. Ciò è legato al fatto che per migliaia di anni le donne hanno dovuto tenere insieme il gregge mentre gli uomini andavano a caccia. Ciò ha reso gli uomini cacciatori solitari, attività a cui provvedevano con sofferenza e fatica. Le donne erano quelle che tenevano unita la famiglia, e per farlo dovevano stare con tutti, capirli, essere empatici, quindi sensibili, comprendendo il dolore dell'altro. Quest'idea ha portato gli uomini, culturalmente, a costruire l'immagine che essere sensibili impedisse loro di cacciare e aggravasse il dolore della solitudine, del freddo, del viaggio, dell'allontanamento, dell'uccisione, della lotta per la propria vita. Il dolore si traduceva per loro in forza, in contrapposizione alla sensibilità. Ciò che però permetteva di sostenere con vera forza l'unità umana era la sensibilità femminile. Questi ultimi 100 anni di storia sono stati i primi momenti in cui l'uomo a livello globale ha smesso di andare solo a caccia e lavorare, mentre le donne potevano prendere il loro posto. Così la sensibilità maschile ha potuto finalmente emergere dopo millenni di repressione, con l'unico obiettivo di sopravvivere. La società si è evoluta al punto che la sensibilità è diventata qualcosa che non è più solo femminile. Il dolore comincia finalmente a trasformarsi man mano che i tabù si dissipano e si liberano. Così, la capacità sensoriale delle persone smette di essere uno strumento di unità sociale e di sopravvivenza del gruppo. Diventa una caratteristica trascendentale dell'anima, l'interconnessione degli esseri del mondo, inizialmente in relazione al mondo umano, comprendendoli come fratelli, sentendoli parte di sé, per poi spostare la propria attenzione verso il mondo animale, vegetale e minerale. La sensibilità assume un ruolo globale, universale e cosmico che trascende i limiti del dolore. Ecco perché viene sempre interpretato il risveglio della coscienza come il dolore dell'anima o un dolore che porta alla crisi spirituale. Ma nessuno soffre di coscienza. Il dolore è utile per interpretare l'ambiente. Le persone che soffrono, che vivono nel dolore, sono aperte a ricevere gli stimoli del mondo senza coscienza, vivendolo dalle pulsazioni dell'incoscienza. Soffrire e credere di essere consapevoli della sofferenza non fa altro che rendervi incoscienti della vostra stessa psiche. Se soffrite, se qualcosa vi fa male, è perché ci sono aspetti su cui non avete ancora lavorato e c'è molto da ripulire e da capire. Non giudicatevi quando provate dolore. Continuate semplicemente a indagare per portare luce e sensibilità. Non giudicate il vostro dolore, conoscetelo e basta, e diventatene consapevoli passo dopo passo. E per raggiungere questo obiettivo dovete aprirvi ai sentimenti, essere sensibili, mettere da parte ciò in cui credete, ciò che sapete, e comprendere ciò che sentite e percepite. La sensibilità apre il vostro mondo interno all'esterno, interpreta la realtà e attraverso il barometro del dolore vi mostra in quale stato di coscienza vi trovate. Il dolore è anche il seme della compassione. Dobbiamo conoscere il dolore e riconoscerlo nell'altro. Dobbiamo conoscere il dolore per preoccuparci abbastanza da creare un mondo libero dalla sofferenza. Il dolore è il catalizzatore per migliorare tutte le vostre relazioni. La vostra relazione con la vita, la vostra relazione con le altre persone, la vostra relazione con l'universo e la vostra relazione con voi stessi. Quindi il dolore diventa sensibilità e la sensibilità si trasforma in empatia. L'empatia è la chiave dell'era dei pesci. Ma abbiamo visto solo la sua oscurità, ecco perché è un'epoca di tanto dolore, perché abbiamo dovuto imparare ad essere empatici attraverso il dolore e il sacrificio. Empatia deriva dal greco em, che significa dentro, una deformazione linguistica di in, e pathos, che significa dolore. L'empatia è provare il dolore di un altro, sentire ciò che sente l'altro. Essere empatici significa che nel momento di maggiore sofferenza si riescono a comprendere i dolori degli altri a tutti i livelli. Diventare empatici implica vivere ciò che hanno vissuto gli altri, conoscere le difficoltà, conoscere il dolore, l'angoscia, comprendere il mondo in cui si muovono, la sofferenza fisica, emotiva e mentale. L'empatia è la capacità di relazionarsi pienamente con gli altri, sentendo tutto ciò che provano gli altri. E questo è chiaramente molto complicato. Per esempio, è difficile capire il dolore della guerra se non lo si è mai sperimentato in questa vita, o capire i dolori del parto se non si è mai partorito. Molti dolori e sofferenze nel mondo sono incomprensibili agli altri ed è necessario un enorme grado di sensibilità per comprendere e per essere l'altro. Poi, ad un certo punto, si scopre un modo per farlo, offrendosi di provare dolore. Donare corpo, anima e spirito alla sofferenza, contenere il dolore degli altri, accoglierlo per sapere perché il mondo soffre, mettersi nei panni di ogni altra persona nel ruolo della vittima per sentirsi abbandonato, tradito, giudicato, rifiutato. E quando lo fate, state mettendo tutto il vostro essere al servizio dell'espansione. Il servizio divino non consiste nel salvare gli altri, ma nel mettersi al loro posto e accompagnarli nel loro dolore da pari a pari. Nei tempi antichi, questo concetto era chiamato Sak, che si riferiva ad un sacerdote che assumeva il ruolo del divino affinché gli dèi potessero comunicare con gli esseri umani, qualcosa che oggi definiremmo come canalizzatore. A quel tempo si diceva Sanctum, da cui derivava la parola Sanctus, e da lì santo o sacro. Compiere l'azione di incanalare la divinità è stato tradotto come fare cose sacre, dal latino sacrificare, da cui origine la parola sacrificio. Questa parola tenta ad avere oggi una connotazione negativa, perché sacrificarsi nella vita è come lasciarsi morire per gli altri. Noi conosciamo il sacrificio dai concetti giudaico-cristiani basati sul sacrificio di Gesù. Ma niente è un dovere, tutto è un servizio, è molto diverso. L'empatia è la capacità storica di soffrire di ciò che soffre l'altro per condividerne il peso. Per questo i cristiani dicono di aiutare Cristo a portare la croce, per liberarlo dal peso che ha scelto. Il suo traguardo ha segnato l'origine delle storie che il mondo conosce oggi e che hanno dato inizio a questo tempo di sofferenza, di pratica empatica. Ma l'empatia non deve sopportare il dolore. Oggi possiamo intendere l'empatia come l'accompagnamento amorevole di tutti i processi, come comprendere ciò che sperimentano gli altri e aiutarli ad affrontare le proprie croci. L'empatia quindi è la chiave perché il vostro essere si irradi in tutte le direzioni, senza riferimenti all'ego, ma nell'integrazione totale di un essere e di tutti i suoi volti. Il nuovo sacrificio, il nuovo amore e servizio è riconoscere quella luce che ci fa essere parte di tutto. che l'esperienza di ogni essere umano è la nostra stessa esperienza, che nulla è separato. Per questo percorso il dolore è un insegnante quasi infallibile. La prossima volta che sentite dolore, ricordate a voi stessi che il dolore è il catalizzatore della vera alchimia del cambiamento della vita. E talvolta una delle cose migliori che vi possono capitare. Non è un'indicazione che qualcosa non va, più di quanto le contrazioni del parto siano un'indicazione che qualcosa non va. È un'indicazione che vi state espandendo, trasformando e diventando coscienti e consapevoli. Vi state evolvendo in ciò per cui siete destinati. State dando alla luce un nuovo sé e una nuova vita. Quando provate dolore, quella sensazione non è mai fine a se stessa. Richiama la vostra attenzione su tutto ciò che ha bisogno di presenza. Questo è il vero motivo per cui la sofferenza all'interno delle pratiche spirituali è stata la porta principale verso l'illuminazione per così tante migliaia di anni. La presenza della vostra coscienza trasforma la sofferenza in risveglio. Per questo motivo, cercare di farla sparire non dovrebbe essere il vostro obiettivo. Dovete lasciare che il dolore vi mostri ciò che deve essere rivelato e conosciuto. Vi avvisa dove siete fuori allineamento ed è un aspetto cruciale della guarigione. Ciò che la medicina moderna scoprirà in futuro è che il dolore innesca meccanismi di riparazione. Vi avvisa degli aspetti di voi stessi che devono essere riportati in allineamento in modo da poter diventare integri. Il dolore vi spinge a rivalutare e cambiare la vostra vita. Il dolore ci chiama a prendere coscienza di noi stessi. È il catalizzatore della conoscenza di sé. Ci sveglia dal nostro sonno inconscio e come tale alle persone che provano dolore viene data l'opportunità di svegliarsi. È un sistema di biofeedback che ci parla di noi stessi. Il dolore richiede sempre presenza. Il dolore ci chiama con forza al momento presente con noi stessi, ci fa essere pienamente con noi stessi. Questo è l'opposto dell'abbandono di sé. Essere pienamente presenti con noi stessi e con ciò che è una pratica spirituale di altissimo livello, costretta dal dolore. Il dolore è un catalizzatore di espansione. L'universo si espande quando ci espandiamo noi e noi ci espandiamo come risultato della formazione di nuove preferenze. Il dolore ci fa diventare profondamente consapevoli di ciò che è autenticamente desiderato e di ciò che non è desiderato, così da poter andare nella direzione di ciò che si desidera e quindi espandersi. L'intero processo che chiamiamo evoluzione è in realtà il sottoprodotto del dolore. Il disagio innesca il desiderio e quel desiderio innesca un processo evolutivo attraverso il quale ci allineiamo ai nostri desideri. Il dolore è sempre contrasto. Abbiamo bisogno del contrasto per prendere coscienza. Non possiamo capire il nero senza il bianco. Non potremmo comprendere o provare veramente il piacere senza conoscere il dolore. In questo modo il dolore arricchisce gli stati emotivi positivi e di fatto aumenta la nostra capacità di provare piacere. Nella misura in cui abbiamo sofferto, siamo capaci del livello opposto di gioia. Ogni volta che il dolore ci dà l'opportunità di prendere coscienza della causa del dolore, dobbiamo affrontare un aspetto di noi stessi e della nostra vita che ci spaventa o che stiamo cercando di evitare. In questo modo diventiamo sempre più non reattivi, sempre più presenti con noi stessi, sempre più a nostro agio nell'affrontare le paure, che le cose che temiamo non perdono il loro potere su di noi. Il dolore diventa sofferenza quando al dolore non si risponde con la presenza, quando viene messo a tacere, represso, negato, rinnegato, respinto, e quando ad esso viene aggiunto un significato inconscio. Non è necessario soffrire a causa del dolore. La sofferenza riguarda la percezione. In altre parole, la sofferenza è ciò che accade quando si fa in modo che il dolore stesso significhi qualcosa di negativo. C'è un'idea condivisa nella mente delle persone, secondo cui se state facendo la cosa giusta, se state realizzando il vostro scopo, se state inseguendo la vostra gioia, vi sentirete solo bene. Ma questa non è la realtà dell'esistenza. Qualunque cosa scegliate di fare, tutte le cose arriveranno intrinsecamente in contrasto. Arriveranno con aspetti positivi e negativi, vantaggi e svantaggi. Le persone vogliono essere felici, vogliono sentirsi bene. E gran parte dell'espansione riguarda l'apportare continuamente cambiamenti in modo da risolvere il dolore che provate in ogni determinata situazione, invece di accettare semplicemente che le cose sono come sono. Ma voglio che oggi considerate un modo diverso di guardare la vita. C'è una domanda che potete porvi e che definirà la vostra gioia più profonda, il vostro vero scopo, il vostro vero impegno e quindi il vero corso corretto della vostra vita. La domanda è semplice. A quale dolore direte di sì? Considerate che tutte le cose hanno un lato positivo ed hanno anche un lato negativo. Tutte le cose portano con sé una sorta di dolore. Ad esempio, la fama comporta lo svantaggio di cose come non potersi mai fidare delle motivazioni delle persone che cercano di starvi vicino e di essere trattati come una merce invece che come una persona, e altri che cercano di attivamente di abbattervi e di privarvi del vostro potere. L'imprenditorialità comporta gli svantaggi di cose come retribuzione instabile, meno sicurezza, dover lavorare più a lungo e più duramente degli altri. Essere un atleta vincente comporta lo svantaggio di cose come sangue, sudore e lacrime. Se dovessi far sedere un gruppo di persone e chiedergli cosa vogliono, è probabile che tutti direbbero che vogliono essere ricchi. Tutti diranno che vogliono avere un ottimo rapporto sentimentale. Tutti diranno che vogliono essere in forma fisicamente. Ma la realtà è che pochissimi di loro sarebbero effettivamente disposti a dire sì agli aspetti negativi di queste cose. Ad esempio, tutti vorrebbero essere ricchi, ma forse solo uno di loro dirà sì al rischio finanziario o una settimana lavorativa di 60 ore. Potremmo tutti desiderare un'ottima relazione sentimentale, ma forse solo uno di loro dirà di sì a rivisitare il proprio doloroso passato per risolvere il trauma che li spinge a comportarsi in modo dannoso nelle loro relazioni. Oppure impegnarsi in conversazioni difficili o aprirsi di nuovo per connettersi anche quando sono stati feriti ancora. Il dolore a cui direte di sì e la lotta che sceglierete di affrontare con la vostra libera volontà sono ciò che definirà il vostro successo nella vita. Il positivo che tutti cercano nasce dal fango di quelle cose che tante persone cercano di evitare. Non potete costringervi a desiderare o apprezzare quegli aspetti negativi, quella lotta e quel dolore che derivano dal successo o dalla gioia che desiderate, ma potete sceglierli di vostra spontanea volontà come affermazione di ciò che siete disposti a sperimentare o sopportare per il bene di ciò che desiderate. Potete guardare la cosa che desiderate e decidere che vale il costo specifico per voi. Ciò che determina il vostro successo rispetto a qualunque cosa vogliate non è il fatto che lo vogliate o quanto lo vogliate, ed inoltre non conta quanto vi piace. Ciò che determina il successo è il dolore che siete disposti ad affrontare, i sacrifici che siete disposti ad accettare e ciò che siete disposti a sopportare per il bene di ciò che amate e desiderate. Molto spesso, quando una persona dice che vuole qualcosa ma non si avvicina ad essa, è perché non la vuole affatto. Oppure vogliono una fantasia della cosa, non la realtà della cosa. Oppure la vogliono, ma semplicemente non scelgono nessuna delle spine che ne derivano. In altre parole, hanno deciso a livello subconscio che non lo vogliono abbastanza perché il costo non vale il beneficio. Siete qui su questo pianeta per un motivo molto specifico. Il vostro essere qui non è un errore. Avete uno scopo e quello scopo vi verrà indicato attraverso la vostra gioia. Ciò significa che avete qualcosa che desiderate e avete qualcosa che desiderate così tanto da dire sì a qualsiasi svantaggio che potrebbe derivare da quella cosa. Potreste semplicemente non sapere ancora cosa volete abbastanza fortemente. Per cosa siete disposti a lottare? Per cosa siete disposti a sopportare il dolore? Se sapeste che la vita non è fatta solo di rose, ma anche di spine, e doveste scegliere le vostre spine, quali spine scegliereste? La qualità della vostra esperienza di vita dipende dalla vostra risposta a questa domanda. Dipende dal determinare quali valori vi stanno a cuore così profondamente da essere disposti a lottare per essi. Il modo in cui le persone rispondono a questa domanda vi darà il quadro più accurato di come andranno a finire le loro vite. E quindi può sembrare strano, ma un elemento chiave per superare la sofferenza relativa al successo della vostra vita è avere la risposta alla domanda: come scelgo di soffrire in questa vita? Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande: risvegliopodcast@gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.